Il governo della menzogna di Paolo Flores Marques da www.listatsipras.eu. Il governo Renzi nasce all'insegna della menzogna, nel senso di molte menzogne che ne costituiscono l'essenza. La prima segreto di Pulcinella disgustoso ma tragicamente preoccupante, Renzi ha proposto al Ministero della Giustizia Nicola Gratteri, Giorgio Napolitano ha detto niet e il decisionista Renzi ha baciato la pantofola. Nicola Gratteri non è solo uno dei magistrati di punta, il che significa che rischiano la vita ogni giorno nella lotta alla criminalità organizzata, e in particolare della 'ndrangheta, oggi la mafia più multinazionale oltre che efferata, e all intreccio tra corruzione affaristica, politica, mafiosa. Si è anche illustrato per una serie organica e precisa, certosina anzi, di proposte capaci di razionalizzare l'intero meccanismo della giustizia, dalle notifiche al sistema carcerario. La spiegazione dei famosi ambienti del Quirinale e degli editorialisti di regime sempre in pole position per il servo encomio è che la presenza di un magistrato a via Arenula sia inopportuna. Che mestiere faceva però Filippo Mancuso, il droghiere, il broker finanziario, e Nitto Francesco Palma, l'imbianchino, l'ingegnere nucleare, erano entrambi magistrati, ma avevano corpose attenuanti, il primo si scatenò nella persecuzione contro il pool Mani Pulite, il secondo era, ed è, un pasdaran di Berlusconi. Gratteri è invece un magistrato, che prende sul serio l'idea della giustizia uguale per tutti e possiede anche le competenze tecnico-amministrative rispetto al funzionamento della macchina. Contro tanta minaccia, per fortuna che Giorgio c'è, come ebbe a gorgheggiare Berlusconi or non è guarì. A proposito del quale, va sottolineato come abbia magnificato la presenza di un suo ministro nel governo Renzi, la signora Federica Guidi, proprio qualche giorno fa ricevuta in udienza ad Arcore. È dunque una menzogna che il governo Renzi si regga sulla stessa maggioranza, Berlusconi c'è dentro con entrambe le mani, e non solo in quanto padre ricostituente, il che è già un mostruoso oltraggio per la democrazia, da Renzi propiziato. La terza menzogna è che questo sia un governo Renzi, mentre i fatti dicono che è un governo Napolitano fratto Renzi fratto Cencelli. Sul protettorato di Napolitano inutile insistere, su quello di Cencelli la gran cassa mediatica e giornalistica, tranne il sempre più isolato giornalismo del Fatto Quotidiano, ha imposto l'occhiuta censura del silenzio. Eppure è la prima volta da 20 anni che il famoso manuale viene applicato con scrupolo tanto millimetrico, perfino in un particolare di perfidia democristiana. Un ministro civatiano, secondo la porzione che nella torta cencelliana spettava a tale minoranza, e anzi il migliore, forse, ma scelto senza consultare Civati. La quarta menzogna, che si articolerà in un bailamme di ipocrisie, omissioni, manipolazioni, a cominciare dalle dichiarazioni programmatiche, è che questo governo voglia affrontare le riforme strutturali indilazionabili per il paese. Per il rilancio dell'economia servono infatti cifre ingentissime, ma soprattutto, ecco la menzogna per omissione, queste risorse ingentissime ci sono, decine e decine di miliardi annui di evasione fiscale, in gran parte ricettate all'estero, decine e decine di miliardi annui di corruzione, decine e decine di miliardi annui di profitti mafiosi. Perciò solo una politica che metta al primo posto una guerra senza quartiere ai grassatori di queste risorse può sperare di interrompere e invertire l'avvitamento del sistema economico-sociale sotto il profilo della recessione o stagnazione industriale, del devastante impoverimento della popolazione, tranne gli happy few di establishment e privilegio, del tracollo dei servizi pubblici e di welfare. Una politica giustizialista, per dirla senza infingimenti e assumendo con orgoglio il termine con cui il regime del berlusconismo e dell'inciuccio per 20 anni ha cercato di bollare una politica di giustizia e libertà che desse prosecuzione e orizzonte politico alla rivoluzione davvero garantista, perché finalmente non guardava in faccia a nessuno e trattava il politico o l'imprenditore eccellenti come il cittadino comune di mani pulite o del pool di Palermo. In realtà una non menzogna nel governo Renzi c'è e fa rabbrividire. La discontinuità rispetto al governo Letta di un impegno che questi aveva ventilato in un raptus di tatticismo, sia chiaro, ma voce dal sen fuggita. E cioè la legge sul conflitto di interessi, che renderebbe impraticabile non solo per Berlusconi e tutti i suoi eredi, ma anche per tanti altri potenti dell'economia, la commistione tra affari e politica, che è incompatibile con la democrazia poiché inocula in essa dosi mortali di governo dei patrimoni anziché governo dei cittadini. Con l'uomo che confonde la democrazia con un'azienda sua, ovviamente, e che è ormai patentato come criminale, e che se avesse dati anagrafici differenti, non per l'età, per il nome, sarebbe in galera o al massimo a stringenti domiciliari. Renzi ha invece contratto un patto di cui noi conosciamo la punta di iceberg, comunque indecente, e Denis Verdini la sommersa massa agghiacciante. Con ciò Renzi ha confermato che esiste ormai una mutazione genetica in senso proprio, fin qui sfuggita ai biologi, che si attiva in ogni Homo sapiens non appena diventi il massimo dirigente del PD, o come si chiamava prima, e che scatena una forma non arginabile di vocazione masochistica nei confronti di Silvio Berlusconi. È accaduto a D'Alema, è accaduto a Veltroni, è accaduto a Bersani, ora è operante in Renzi. Ogni volta l'ometto di Arcore è ormai politicamente defunto e giuridicamente sulla soglia della meritatissima galera, e ogni volta il dirigente massimo del PD si mette in competizione con Gesù che fa risorgere Lazzaro, con risultati identici e perfino più miracolosi. Il defunto Berlusconi ogni volta torna al potere. Ecco perché l'opposizione frontale del M5 al governo Renzi è la manifestazione encomiabile di chi intende interpretare il disgusto e la rabbia sacrosanti di milioni e milioni di cittadini e incanalarla in un alveo democratico. Non può però sfuggire proprio a chi il M5 ha votato, io tra questi, e che, sic stantibus rebus, lo voterebbe anche alle prossime elezioni europee, io tra questi, che la contraddizione tra l'impegno dei militanti e di non pochi parlamentari del M5 e il carattere autoritario fratto proprietario fratto paternalistico della struttura apicale Grillo-Casaleggio rende sempre più problematica e contraddittoria la possibilità che il M5 sappia offrire la risposta adeguata alle istanze dei cittadini che vogliono più che mai giustizia e libertà. Per fortuna il sic stantibus rebus è ora superato. La lista Altra Europa con Tsipras rappresenta esattamente la grande possibilità di non dover alle prossime elezioni europee trovarsi di fronte al dilemma di impoverimento democratico o Renzi o Grillo. Quando in 4 gatti, quasi alla lettera, eravamo 6, abbiamo qualche settimana fa lanciato l'appello per tale lista, era forse legittimo pensare che si trattasse dell'ennesimo sogno di alcuni intellettuali astratti. Se però ora questa lista, che sui mass media, e dunque per la stragrande maggioranza dei cittadini, è ancora perfettamente clandestina, nel primo sondaggio in cui viene citata ottiene un clamoroso 7,2%, vuol dire che l'idea da cui eravamo partiti era tutt'altro che utopica o astratta. Quell'idea ogni giorno sta radicandosi grazie all'impegno di migliaia e migliaia di persone, che stanno così trasformando indignazione e rabbia, più che sacrosante, in cittadinanza attiva. Questo entusiasmo crescente e contagioso ha solo bisogno che noi, che della lista siamo stati solo i catalizzatori e saremo solo i garanti, non commettiamo errori, garantendo perciò, con il vostro insostituibile protagonismo, che questa esperienza sia davvero una lista autonoma della società civile, capace di parlare a milioni di italiani. Twitter, Flores _ Darkeys. 24 febbraio 2014. Renzi, il potere e il tradimento. Di Barbara Spinelli, da listatsipras.eu. È fatale, una volta che hai scelto Tony Blair come modello, per forza approdi al tradimento. Tradimento della sinistra e dell'Europa che pretendi risuscitare, tradimento di promesse fatte nelle primarie o nei congressi. Non dimentichiamo il nomignolo che fu dato al leader laburista negli anni della guerra in Iraq. Lo chiamarono il Podle di Bush Jr., il barboncino lacché sempre scodinzolante davanti alla finte vittorie annunciate dal boss oltre Atlantico. Non dimentichiamo noi che ci siamo imbarcati nel bastimento della lista Tsipras, come Blair lavorò di lena per distruggere il poco di Unione Europea che esisteva e il poco che si voleva cambiare. Fu lui a non volere che il Trattato di Lisbona divenisse una vera costituzione di quelle che cominciano come la Carta degli Stati Uniti con le parole «Noi, il popolo». Fu lui che si oppose a ogni piano di maggiore solidarietà dell'Unione e rifiutò ogni progetto di un'Europa politica che controbilanciasse il potere solo economico esercitato dai mercati e in modo speciale dalla City. Renzi è consapevole di queste cose o parla di Blair tanto per parlare? E il ministro degli esteri Mogherini in che cosa è meglio di Emma Bonino, che al federalismo europeo ha dedicato una vita e possiede una vera competenza? Federica Mogherini ha concentrato i suoi interessi sulla NATO innanzitutto, e poi sull'Europa. Chissà se è consapevole della degradazione dell'Alleanza Atlantica nei catastrofici 12 anni di guerra antiterrorista. Ma ancor più inquietante è la rinuncia in extremis a Nicola Gratteri, ministro della giustizia. Questo sì sarebbe stato un segnale di svolta. La sua battaglia contro il malcostume politico e le mafie è la risposta più seria che l'Italia possa dare ai rapporti dell'Unione che ci definiscono il paese più corrotto d'Europa. Non è ancora chiaro chi abbia lavorato contro la nomina di Gratteri. Forse il Quirinale, per fedeltà alle larghe intese, di certo le destre di Alfano e Berlusconi, con il quale Renzi vuol negoziare le riforme della Costituzione. È stato detto che non è bene che un PM diventi guardasigilli. Anche qui la rimozione e l'oblio regnano indisturbati. Nel 2011, il Quirinale firmò la nomina del magistrato di Forza Italia Nitto Palma, vicino al premier Berlusconi e Cosentino. Evidentemente quel che valeva per Nitto Palma è tabù per Gratteri. Il veto al suo nome è ad personam e accoglie la richiesta della destra di avere un ministro garantista, garantista degli imputati di corruzione, di voto di scambio, di frode fiscale, eccetera. Al suo posto è stato scelto un uomo di apparato, Andrea Orlando, che solo da poco tempo si occupa di giustizia, che ha fatto la sua scalata prima nel PC, poi nel PDS, poi nei DS, poi nel PD. Nel governo Letta era ministro dell'ambiente. Auspica in profonda sintonia con Berlusconi la fine dell'obbligatorietà dell'azione penale e la separazione delle carriere dei magistrati. Infine il ministro dell'economia Piercarlo Padoan recentemente ha preconizzato l'allentamento delle politiche di austerità che aveva difeso per anni. Non ha neppure escluso l'utilità di una patrimoniale, ma di questi tempi tutti a parole sono contro l'austerità. Vedremo cosa Padoan proporrà in Europa, come passerà, se passerà dalle parole agli atti. Al momento non vedo discontinuità tra lui e Fabrizio Saccomanni. Naturalmente può darsi che Renzi farà qualcosa di utile per l'Italia, prima di tutto sul lavoro e fisco. Non mi aspetto niente di speciale sull'Europa per i motivi che ho citato prima. Non credo nemmeno che creda in quel che è andato dicendo per mesi, niente più larghe intese. O mai a Palazzo Chigi senza un passaggio elettorale, altrimenti non avrebbe guastato tante parole nel giro di poche ore, giusto per andare a Palazzo Chigi e presentarsi terzo premier nominato in un Parlamento di nominati. 24 febbraio 2014.